This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Perché gli daremo tutti i dati e le indicazioni utili per coltivare meglio e in modo più intelligente. Ed è interessante perché uno parla sempre di questo mondo delle AI come di un mondo per nerd tecnologici, addetti ai lavori, smanettoni, e invece tocca a tutti. What's up guys? Smash buttons, mi piacerebbe cominciare così, lo dico sempre, ma non inizio mai così. E in questa umile puntata delle AI Show, che non mi ricordo che episodio sia, che numero sia, però insomma ne abbiamo già iniziati a fare un bel po', abbiamo un sacco di argomenti, sia artificiali, l'intelligenza artificiale per i vigneti, che mi ha incuriosito come notizia, l'intelligenza artificiale per la salute, su tutto il tema dei tumori ad esempio, la salute preventiva, che sarà senz'altro utile, un grande cambiamento, e via via, AI di altri tipi, natura nella musica. Però oggi è una puntata anche di riflessione su argomenti non artificiali ma molto umani, che però hanno una grande importanza. Come si racconta una storia, come racconta una storia Pixar, cosa possiamo imparare da questa vicenda, come ragiona Zuckerberg, che è tutto un tema di ragionamento sulle sue decisioni strategiche nel caso delle acquisizioni, che sono lezioni utili a chi magari decide di intraprendere o vuole vedere come ragionano questi personaggi per prendere decisioni migliori sul lavoro. Shall we begin? Partiamo dalla prima notizia di cui si continua a parlare su Twitter in queste ore. Nelle ultime 24 ore praticamente si parla solo di questo, che è questo modello Vasa One, Lifelike Audio Driven Talking Faces Generated in Real Time. Perché è interessante questo modello? Perché in sostanza tu gli dai un'immagine singola e l'audio e lui ti anima l'immagine e te la fa parlare. Ti crea un modello parlante. Questi sono i contributori dal mondo Microsoft Research. Quando vediamo queste ricerche, ricordiamoci che sono sempre ricerche che non è detto che poi diventino un prodotto. Ecco, questo è un po' il concetto. Però ci fanno capire a che punto siamo a livello di sviluppo. E sul mondo video, noi l'abbiamo visto con gli annunci di Sora, l'abbiamo visto con Pika, l'abbiamo visto con Premiere Pro, che dice ok, adesso ti integro anche tutti questi plugin e quindi ti do la possibilità, quando vai a montare un video, di fare tutti questi truci e mastruci. In questo caso Vasa One è interessante perché ti fa questo mestiere, te ne faccio sentire.
So, you know, sometimes nothing happens and sometimes everything happens all at once and you just gotta deal with it.
È una foto questa. Immaginati di fare una foto.
Maybe you're in that place right now where you want to turn your life around and you know somewhere deep in your soul there could be some decisions that you have.
A me sembra vero. A me sembra onestamente vero. A meno che sia uno scam fakeoso, è super interessante questo.
Sound at the beginning. It depends what country you're from, but many native languages have a problem with putting too much tightness.
Bene, soggetti maschili, femminili, input di un minuto. Vediamo se questo cambia.
Surprises me still. I ran it on someone just last night. It was fascinating.
Voce, audio, controllability of generation, quindi gli puoi dare anche condizioni diverse come la direzione dello sguardo e anche il livello emozionale che vuoi.
Meant to look at him in any other way but with disdain, especially in how he treats.
E ti fanno tutte le varie dimostrazioni, varie emozioni, livello emozionale o livello emotivo, neutro, felice, arrabbiato, sorpreso, in questo caso.
You stand up all the time, I'm a stand-up comedian, improviser by trade, you had me on...
Guarda la faccia arrabbiata.
Because I was on the show.
Happiness, non sembra felicissimo, sembra un po' più ubriaco che felice. Però vabbè, questo è un altro concetto, dopodiché può cantare.
Yo, I'm a pop!
Questo è orribile. E via così. E qua ti puoi veramente sbizzarrire, no? Perché vedi tutte le
say you don't want...
varie opzioni.
I still think that you should follow up.
Si muove anche. Questo va di pari passo con tutto il mondo degli avatar digitali. C'era il CEO di JD, se non sbaglio, che in Cina ha fatto una live stream, una diretta, usando il suo avatar. E la cosa interessante è che era completamente digitale, per cui può parlare, può rispondere ai commenti e fare tutti questi trucci e mastrucci. Momento interessante, questo ancora una volta, non come dire una rivoluzione totale, però insomma rispetto, pensa un anno fa, se io ti avessi fatto vedere questa roba tu dicevi ma è falsa di sicuro. Oggi invece a volte ci sono le demo farlocche, però sappiamo che c'è uno sviluppo tecnologico che ti permette di fare questo. Un'osservazione su quanto siamo veloci ad abituarci a questi cambiamenti. È incredibile come il livello di sorpresa quando esce una tecnologia oggi magari è molto alto all'inizio. Pensa quando è uscito l'iPad. Io mi ricordo, avevo comprato l'iPad, ero arrivato a Brighton da San Francisco e la gente mi fermava per strada. Diceva, ma cos'è quella roba lì? Oggi tu vedi un tablet, mica ti fermi per strada a dire a uno, qui c'è il tablet. È uguale, è normale. Fa parte della vita di tutti i giorni. Oppure pensa all'iPhone quando è uscito, cellulare quel tipo, ogni nuova tecnologia. La stessa cosa la stiamo vivendo sull'AI. Ogni giorno ne esce una nuova, tu fai per 5 secondi e poi ti abitui, diventa la cosa più normale del mondo. A Dubai c'hai la polizia che ha in test l'uso delle motociclette volanti, fai i primi 5 minuti e poi dici ah c'è la motocicletta volante. Siamo incredibilmente veloci ad abituarci al bene o al male, ecco, però le novità, questa è una cosa su cui riflettere, perché poi impatta su quella che è la distribuzione, ma impatta anche sul livello di avanzamento tecnologico che tu devi portare fuori per stupire qualcuno. Devi fare una roba veramente incredibile oggi nell'AI. E il paradosso è che tu continui a vedere delle robe assolutamente incredibili che escono ogni giorno. Proseguiamo. Notizie di servizio? Beh, questa te la do subito. Abbiamo passato, credo, i 100.000 iscritti al mio corso gratuito sull'intelligenza artificiale da usare nel lavoro di tutti i giorni. Mi fa molto piacere, devo dire, i riscontri sono ottimi. Se ti registri su go.marcomontemagno.com, c'è sto pelato qua che parla sempre questo, e ti cucchi un po' di video su questi argomenti, un po' di strumenti, un po' di riflessioni, dove si entra un po' più nel merito rispetto a vedere semplicemente le notizie, ma ti cerco di spiegare come uso io l'intelligenza artificiale nel mio lavoro. Sono immerso totalmente, visto che nessuno mi spiegava come usare questi strumenti. Ho detto, vabbè, ma in pratica come faccio a usarli questi strumenti nel mio lavoro tutti i giorni? E quindi ho fatto questo corso gratuito, anche questo corso gratuito, dove ti puoi registrare, classica landing page di sti corsi, non tutto uguale, landing page di sti corsi, non lo so. Ah, c'è anche un po' l'effetto matrix, c'è il glitch. Secondo me c'è il glitch, non so se è stato fatto apposta, lo vedi? Fa un effetto, non agire, restare indietro, un po' di FOMO, oppure registrati. Se ti vuoi registrare, così vedi se hai degli spunti che ti tornano utili per te, go.marcomontemagno.com. Passiamo a Tesla, ci tenevo a segnalare questa notizia non AI-osa, però Elon e l'AI sono a braccetto. Se provi Grok, ti do questa dritta, l'ho trovato molto interessante perché si aggancia alle notizie di Twitter. Se tu oggi vuoi veramente un'analisi della realtà su quello che sta succedendo in quel momento, dov'è che vai? Su quale piattaforma vai? Su Instagram non puoi andare. Su YouTube può essere un'opzione, però devi districarti tra i video, clickbait, le thumbnail, eccetera. Quindi hai una possibilità. TikTok, sempre video, se vuoi vedere magari contenuti, appunto Dubai che è stato inondato dopo il cloud seeding che hanno fatto, e vuoi vedere gli ultimi video che sono stati fatti, probabilmente li trovi lì, ecco. Se no è difficile, se no dove vai? Cerchi, no, su Google così. L'AI ti aiuta relativamente, certo, dici, posso usare Perplexity, però non è proprio il tempo reale. Invece Twitter è il tempo reale. Quando c'è una notizia, velocemente tu hai il polso un po' della situazione o hai tanti anche punti di vista diversi, però li trovi lì. E il fatto che Grok sia agganciata a X, a Twitter, è ovviamente un vantaggio competitivo non da poco. L'altro aspetto dell'intelligenza artificiale è che ovviamente Elon, avendo SpaceX e Tesla, ha la parte robotica e AI a Google, per cui insomma è sempre importante da tenere d'occhio a prescindere dal personaggio Musk. In questo caso la discussione, che mi faceva anche sorridere, è la discussione dei 56 miliardi di bonus che sono stati negati a Elon quando l'avevano stabilito nel 2018, ma poi a gennaio il giudice del Delaware ha detto no, sono troppi, non te li cucchi. E questa cosa chiaramente ha leggermente inalberato Elon, che poi va avanti con la sua vita perché dice, vabbè, 56 miliardi in più e meno, che cosa mi cambia nella vita? Alla fine dei conti non gli cambia niente a Elon, un 56 miliardi in più in meno, ma ti cambiano a te 56 miliardi in più. In ogni caso, adesso Tesla è tornata agli azionisti dicendo, oh ragazzi, qua il povero Elon non ha preso una lira negli ultimi 6 anni, ha lavorato gratis, quindi rivotiamola questa vicenda e diamogli sti 56 miliardi, poverino, perché se no come la paga la babysitter? Questo è un po' il concetto. E allora c'è questa discussione, non è ancora stabilito, bisogna capire insomma se Elon appellerà o meno. Magari uno strano come Elon Musk magari non appella neanche, magari a un certo punto si stufa e dice sai cosa, chi se ne frega, resti 5-6 miliardi e via così. Però c'è questa vicenda in ballo. L'altra cosa che Tesla vuole votare è anche il fatto di... Ah, non sapevo, vedi, che Tesla ha anche proposto di rimettere nel board il fratello di Elon Musk e James Murdoch, figlio di Rupert Murdoch. James Murdoch che ho conosciuto, mi ricordo, alla festa inaugurale di Sky in Italia, a Roma. In ogni caso, Succession, serie ispirata ai Murdoch, ovviamente, da vedere. Suggerisco, se non l'hai vista, da vedere. In ogni caso, staremo a vedere se Elon va a riprendere questi 5-6 miliardi oppure no. Next, Napa-based AI for Vineyards closed 3 million in funding. C'è questa azienda che utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare le coltivazioni. In sostanza, nelle vigne, se tu devi fare vino, hai bisogno di fare tutta una serie di attività e loro ti dicono, guarda, noi facciamo questa piattaforma che si chiama Scout, che in sostanza ti dà questo vantaggio. I farmers, i coltivatori, hanno dei superpoteri. E vabbè, questo lo diciamo tutti, che l'AI ti dà effettivamente superpotere se la sai usare. Ora hanno una vista raggi X, in sostanza, dice, perché gli daremo tutti i dati e le indicazioni utili per coltivare meglio e in modo più intelligente. Qui possono fare foto o i video di tutti i vigneti e poi dirti qual è la situazione, come sta l'uvetta varia, il grappolo, l'acino, come si chiama. Ed è interessante perché uno parla sempre di questo mondo dell'AI come di un mondo per nerd tecnologici, addetti ai lavori, smanettoni, e invece tocca a tutti. È per quello che io ho fatto il mio corsetto gratuito go.marcomantonina.com, perché alla fine dei conti ci tocca in qualunque mestiere facciamo, arriva prima o poi, più prima che poi. E allora tanto vale sapere il mondo come si sta muovendo, può essere utile, non ti può essere utile, cosa stanno facendo i tuoi concorrenti, nel tuo settore ci sono applicazioni magari specifiche e via così. Next. Non c'entra con l'AI, però in parte c'entra. Questo signore qua si chiama Mark Brownlee, 18.7 milioni di iscritti al canale YouTube, è il recensore tecnologico più famoso al mondo. Io l'ho intervistato, peraltro, mi ricordo, anni fa, trovi ancora il video dell'intervista con Mark Brownlee, perché mio figlio Yari, che era sempre avantissimo lui su le persone da seguire online, un giorno mi dice, oh, guarda, c'è questo qua che è un fenomeno, e perché non intervisti? E dico, vabbè, lo intervisto così faccio un favore a mio figlio. E infatti alla fine del video gli ho anche detto, senti, perché puoi salutare mio figlio? E lui saluta mio figlio nel video. Lo trovi, cerca intervista Montemagno Mark Brownlee, trovi intervista. Lui era ancora, diciamo, poco conosciuto, era ancora un tizio in crescita. Ecco, già, come dire, dal mio punto di vista affermato, però per il mondo era invisibile. E poi ha avuto una carriera pazzesca, insomma, lo vedi sempre a fianco di Tim Cook, Obama, cioè è uno a quel livello lì. Detto questo, lui fa recensioni tech da tanti anni e ha fatto questa recensione a Human AI, che è il PIN di cui abbiamo parlato anche noi tempo fa, che ambisce a essere un nuovo oggetto tecnologico, potenzialmente sostituire il cellulare o comunque diventare una nuova categoria tecnologica. Ora, qual è la cosa interessante di sta vicenda? Che lui ha fatto questa recensione e non è una bella recensione, cioè il titolo è "Il peggior prodotto che io abbia mai recensito per ora". Io mi sono guardato il video, ti invito a guardarlo. Lui ovviamente è molto bravo, cioè quando fai video è sempre molto qualitativo, chiaramente. È un media questo, ha un livello di immagine sempre perfetto, gira, capito, con le red cioè, clamorose. È uno non improvvisato, ecco, non è uno che fa il titolo clickbait così tanto per fare, ma fa veramente tante recensioni. Chiaramente cerca di fare un contenuto utile, di intrattenimento, ed è un po' un misto mare così. In ogni caso, questo video ha fatto 5.647.000 views, 16.096 commenti. Ed è stato molto criticato. Ho visto diverse critiche che hanno fatto dicendo, ecco, ma tu così ammazzi in sostanza un'azienda. Cioè è una startup nuova e tu la vai a distruggere con questa recensione. Qual è la cosa secondo me interessante? Che lui ha fatto anche una risposta, che è questa qua, dal titolo "Le cattive recensioni uccidono le aziende, sì o no?", dove dà tutta la sua spiegazione. In ogni caso, la morale della favola è: recensione di un prodotto AI che lo stronca completamente pur apprezzando quello che è lo sforzo ingegneristico, che non è facile, quindi ha messo in evidenza tutti gli aspetti positivi, però poi in sostanza ti dice, guarda, questo prodotto non funziona, cioè non funziona o comunque lento, ha mille problemi, si scalda e via così. Cosa succede quando viene fatta una recensione di questo tipo? Perché uno così ha un'enorme influenza, cioè immaginati se io facessi una recensione del prodotto e dicessi questo è il peggior prodotto che abbia mai provato in vita mia, chi se ne frega? La gente continuerebbe a comprarlo perché uno dice vabbè l'ha detto Monti e chi se ne frega. Ma se lo dice Mark e Brownlee, a quel punto è chiaro che ha un impatto. Io ovviamente guardando sta recensione dico, sai cosa? Tendenzialmente non lo compro, passo, o quantomeno passo a sto giro, perché anche Apple Vision Pro io non l'ho ancora comprato, ma non lo compro a sto giro. Cioè, vedendo un po' tutte le recensioni varie, dico, intanto andate avanti voi, debuggatelo, sistematelo, rendetelo più leggero, quando il prodotto è pronto, a quel punto me lo compro. Però magari ho comprato il Rabbit, perché invece mi incuriosisce di più come gadget. Oppure adesso è uscito Limitless, che era l'ex pendant che ti metti qua, registra tutto quello che dici, può essere un esperimento interessante. No? Quindi ci sono dei prodotti che tu vuoi testare e poi alla fine finisci per non usare nel quotidiano, però ti interessa testarli perché magari sei uno smanettone, ti piace appunto avere i gadget, eccetera. Però per un utente invece normale, chiamiamolo così, di uso comune, che deve dire, oh ma io li spendo $700 più l'abbonamento per prendere questo oggetto, sì o no? A quel punto il suo suggerimento è quello di non comprare questo prodotto, quantomeno questa versione del prodotto. Poi se il prodotto cambia e migliora, fantastico, tutti felici e uno lo acquista, no? Però la grande discussione è, se c'è una recensione negativa, qual è l'impatto sul prodotto? Allora, la sua tesi è che è il prodotto a mandare in bancarotta l'azienda, non è la recensione negativa. Cioè, se il prodotto fa schifo, a quel punto tu chiudi i baracca burattini. Ed è facile puntare il dito contro quello che fa la recensione negativa. Se un'azienda intelligente, a mio parere, quando c'è una recensione negativa, se è vera e non è orchestrata, perché devo dire negli anni io ne ho viste di tutti i colori, hai tante persone che ti sputano addosso ai tuoi prodotti, a quello che fai, ma hanno un secondo fine, non è una recensione onesta, vera, dove tu dici guarda io ho provato questo prodotto ed è bellissimo, pure ho provato questo prodotto e fa schifo, e ti dico perché, ti dico la mia esperienza. Allora, se è una recensione onesta, l'azienda può imparare molto da quel tipo di analisi. Peraltro in questo caso Mark e Brownlee gli ha fatto una consulenza gratuita, cioè gli ha detto esattamente tutti i punti che devono migliorare. Allora, se questa azienda è astuta, si mette lì e migliora quei punti lì, perché alla fine dei conti quando tu usi la tecnologia tu vuoi che funzioni, cioè sei il primo fan della tecnologia. È un po' come il ristorante, quando io vado in un ristorante, ma io, cioè, se immagino un ristorante merdoso, sono triste proprio, non è che sono un hater che vuole parlare male del ristorante. Non vedo l'ora che ci siano dei buoni ristoranti a Brighton per dire ah, che figata questo. Per cui sei il primo a essere un fan potenziale di quel prodotto. Allo stesso modo Mark e Brownlee, che è un appassionato di tecnologia, se esce un prodotto figo, dice wow, questa è una figata clamorosa, è il primo potenziale fan. E allora in questo caso ti fa una consulenza gratuita. Questa è una prima considerazione. La seconda considerazione è che avevo vissuto ai tempi di Codice Montemagno, si chiamano tutti uguali, tutto Montemagno, Codice Montemagno, Piero Montemagno, primo libro che avevo scritto, con cui ero uscito, perché io poi non so scrivere, quindi ero uscito con questo libro, e mi ricordo che c'era all'inizio una marea di recensioni negative orchestrate, finte in realtà. Era chiaro che fossero orchestrate. L'impatto sulla vendita del libro è stato zero. Questo è interessante. Cioè, se un libro funziona, non dico che sia un bel libro quello, perché non era un bel libro, era una raccolta delle trascrizioni dei video, ecco. Quindi, cioè, Umberto Eco è un'altra cosa. Se cerchi un libro bello da leggere è un'altra cosa. Però, diciamo, se non interessava un formato che condensasse alcuni concetti detti nei video di quel periodo, aveva il suo... perché, insomma, per quella tipologia di libro. Ora, la cosa incredibile che all'inizio io pensavo, ecco, caspita, queste recensioni negative nessuno lo comprerà. E invece no, non è così. E questo lo vedi ogni volta che esci con un prodotto, con un servizio. A volte l'impatto, il peso che tu dai alle recensioni, alle critiche o a quella minoranza rumorosa è esageratamente superiore rispetto alla verità dei fatti. Quindi questa è un'altra considerazione da tenere. Ora, è anche vero che Mark e Brownlee non è una minoranza rumorosa, perché Mark e Brownlee conosce tutti quanti lo conoscono, è molto autorevole, non è uno che si è mai venduto, cioè ha sempre cercato, secondo me, di tenere una linea negli anni di indipendenza, di onestà, di sincerità, e per cui è molto stimato, molto apprezzato. Gli puoi dire quello che vuoi, però dubito che qualcuno gli ha dato la cagnotta per fare il video contro, no? E quindi questa è una considerazione importante da tenere a mente. Morale della favola, se l'azienda è astuta, si rimbocca le maniche, fa la lista della spesa di quello che ha detto Mark e Brownlee, lo sistema e poi almeno io farei così, tornerei da lui e direi Mark, guarda, abbiamo preso nota, ci siamo fatti un mazzo così, abbiamo rivisto tutto quanto, gli dai una seconda chance perché oggettivamente pensiamo di avere un bel prodotto. Se invece non lo fanno, good luck with that. Next. Mi interessa molto l'argomento di come vengono raccontate le storie. Da sempre, perché se sei una giovane marmotta della comunicazione, io sono laureato in giurisprudenza, quindi non so niente di comunicazione, però negli anni sono appassionato facendo eventi, video, lanciando le mie startupine, e devi comunicare una visione, progetto, un'idea. E periodicamente esce sempre questa scaletta di Pixar, di cui anche io ho parlato tante volte e ci ho fatto anche 2 o 3 video, se non sbaglio, che però torna sempre utile e uno se la dimentica sempre, io per primo. E allora volevo rivederla un secondo, anche se stiamo parlando di AI Show, però una parte secondo me molto importante di questo mondo dell'intelligenza artificiale è come viene raccontato. E c'è chi lo sa raccontare bene e chi invece non lo sa raccontare. E allora, anche per capire, quando vediamo una notizia, se c'è qualcuno che dietro ha una visione di storytelling, e per questo motivo il prodotto ti sembra più interessante, ma sono solo bravi magari a fare storytelling, ma non c'è prodotto dietro, è anche utile questa scaletta per fare un reverse engineering e vedere come vengono costruite le storie, le notizie, eccetera, quando vai sulla landing page di un prodotto, su un sito, per vedere come ti racconto la storia. E allora, come funziona questa scalettina? Che poi tu ti puoi usare a casa tua quando devi raccontare qualunque cosa, un nuovo progetto, oppure devi fare qualche cosa, oltre a farti usare dalle AI, sai che puoi tenere a mente questa storia. Ok, una storia funziona sempre con c'era una volta, once upon a time, oppure ogni giorno succede questo. È l'inizio. Tu parti con l'inizio della storia. Beginning. Pensa a Matrix, pensa a qualunque film hai visto. C'è un inizio. Oppure ho visto Napoleon oggi, ieri. Mi sarebbe piaciuto vederlo oggi, alle 11 del mattino. Stamattina mi sono guardato 3 ore di Napoleon. No, l'ho visto ieri. Con Joaquin Phoenix, attore. Incredibile. Allora, tu hai Napoleone e hai l'inizio del film. Adesso non te lo voglio spoilerare, però c'è l'inizio del film dove semplicemente fai vedere la routine, quello che sta succedendo. Poi c'è l'evento, ma un giorno, ed è un qualche cosa che rompe la routine, ma un giorno è successo questo. Ok, pensa a Matrix, c'è Neo che è lì nel suo cubicolo, ma un giorno segui il coniglietto bianco. Un giorno c'è questo break che spezza la routine. Poi c'è una parte di sviluppo centrale, che cosa succede nel mezzo, in conseguenza di questo, in conseguenza di questo, in conseguenza di cosa è successo, le conseguenze. Poi c'è, ecco finalmente, il climax, fino a quando, io lo direi così, fino a quando c'è un successo o un fallimento e poi la fine. E da quel momento in poi vissero felici e contenti. E da quel momento in poi c'è la nuova routine. E da quel momento in poi è ristabilito l'ordine. C'è la pace nel mondo. Sono morti tutti. Non so, in base a questo. Opzionale, la morale della storia è... La morale della storia a volte è semplicemente implicita o uno se la deduce da sé. Ecco, è una scalettina, questa, semplice. Questa grafica mi piaceva. Questo sketch da tenere a mente e che magari ti può tornare utile. Cosa abbiamo poi? Abbiamo un post su Twitter di Scott Larson, che non conosco, che però riportava 2 o 3 mail che facevano riferimento alla volontà di acquisire Instagram da parte di Facebook nel 2012. E tu vedi Mark Zuckerberg che scrive, se non sbaglio, al suo CFO e vedi come ragiona lui in queste mail. Mi è sembrato molto interessante. In questo caso lui ti dice che sta valutando, no, di acquistare, comprare aziende come Instagram e Path, te lo ricordi Path? Vabbè, ricordi dell'infanzia, che stanno costruendo dei network che sono concorrenti rispetto al nostro. Questa è la sua valutazione. Queste aziende hanno delle properties dove hanno già milioni di utenti, fino a 20 milioni per Instagram, crescono velocemente e hanno un team piccolino e non hanno fatturato, quindi non incassano una lira. Sono dei business che nascono, ma i network che hanno creato, quindi la rete di persone, sono già stabilite e i brand sono già significativi e se crescono di più, su una scala più grande, possono essere molto problematici per noi, disruptive per noi. Quindi questa è la sua valutazione. Fa una fotografia della situazione dove non ragiona su questi sono piccoli, noi siamo più grandi, ma noi siamo più bravi, in bocca al lupo. No, è un ragionamento molto semplice. Come funziona l'occupazione dello spazio online, c'è della gente che è riuscita a aggregare milioni di persone, e lui sa che nel momento in cui aggreghi milioni di persone, quello è un concorrente, e poi no, non li sposti da lì, e per cui si pone il problema di volerli comprare. E dall'altro lato dice, questi imprenditori non vogliono vendere, quindi lui sapeva benissimo che non volevano vendere, perché sono ispirati dal nostro success, il successo, sanno che possono, come dire, fare un sacco di soldi se riescono a seguire un iter alla Facebook. Però dice, a un prezzo alto abbastanza, tipo 500 milioni o un miliardo, quantomeno devono considerarlo. Il vecchio Mark, astuto personaggio di business, dice, tutti hanno un prezzo alla fine dei conti, allora è vero che tu non vuoi comprare, però non c'è una lira, siete in pochi, sai cosa, io ti metto lì una cifra su cui, cioè, ti cambia radicalmente la tua esistenza, tua, dei tuoi soci o degli investitori che c'hai fino a quel momento. Se in più hai degli investitori, all'investitore, quando arriva l'offerta a un miliardo, quantomeno la valuti. Peraltro Zuckerberg è quello che nella famosa storia della proposta di acquisizione di Facebook andò nel consiglio di amministrazione dicendo, oh, tra parentesi, è arrivata questa offerta per comprare Facebook a un miliardo, ma non ne parliamo neanche. Poi volevo parlare di quest'altro argomento e l'hanno fermato dicendo, no, scusa Marco, hai detto un miliardo. Sì, sì, ma ovviamente non si vende, giusto? Cioè, era uno così, però nei confronti degli altri sa che non sono tutti Zuckerberg, e quando gli metti un miliardo che glielo sventi davanti, forse due ragionamenti li fai. Allora, siccome in quel momento aveva una valutazione ottima come Facebook, sapendo di avere una valutazione ottima, dice, sai cosa? Siamo anche carenti nel mondo mobile, e allora forse dovremmo considerare di comprare uno o due di questi qua. Cosa ne pensi? E poi, in questo scambio di conversazioni che ti invito ad andare a leggere, vedi il ragionamento, quindi il ragionamento del CFO, gli ulteriori ragionamenti di Zuckerberg su quello che c'era da fare, sul fatto di non integrare questi due mondi, perché poi fai un'acquisizione e tutte le acquisizioni sono un casino, ma tenerli separati, però dall'altro lato usare le loro competenze a vantaggio di tutto l'universo ai tempi Facebook. E soprattutto la sua considerazione interessante era, in questo modo noi compriamo tempo, che interessante. Cioè, noi compriamo tempo, non è tanto che compriamo la tecnologia, le persone, compriamo tempo perché mettiamo dentro altri milioni di persone, mettiamo dentro in tutta la nostra scala distributiva queste nuove caratteristiche, e prima che gli altri arrivano a prenderci gli ci vuole più tempo. Intanto noi ci espandiamo e siamo sempre più presenti, e poi non ci sposti più. Molto molto interessante. Scott Larson, trovi queste mail. Chiudiamo con qualche app che mi sembrava interessante, o tecnologia. Ce ne sono due dedicate alla salute, che se non sbaglio sono attive solo negli Stati Uniti. Una si chiama Prenuvo, se ne conosci qua attive in UK fammi sapere, e fanno questi scan preventivi, insomma, per cercare di prevedere il prima possibile con un MRI qual è la tua situazione, se hai delle sfighe di qualche tipo. E questo devo dire che sarà qualcosa che noi vedremo sempre di più. Cioè, ad oggi è solo un problema di costo e di distribuzione, però pensa, nel giro di un po' di anni tutti avranno a disposizione tecnologie così, che veramente ti danno la possibilità di fare uno scan. Ci sono questi, e poi c'erano anche questi altri, Ezra, questo specifico sui tumori, early detection. Immagina di avere tutti questi scan che ti danno la possibilità, con grande anticipo, di sapere quello che ti sta succedendo, perché a volte, sai, i segnali purtroppo delle sfighe che uno può avere non ce li hai fino a che il problema poi te lo devi smazzare, ecco. Invece, a saperlo prima, avevi già, come dire, risolto tutto quanto. Ad oggi costicchia ancora sta roba. Se tu guardi, questo Extra ad esempio ti costa un $2,500 full body plus, per cui non è qualche cosa di possibile per una persona che fa un lavoro, diciamo, normale. E poi c'è i family plan, però insomma lo vedi, multi-years plan, $7,000, $5,000, insomma. Questa è un po' la vicenda. Ma sarà, secondo me, molto interessante monitorare lo sviluppo di tutte queste tecnologie per la salute, perché ci faranno un gran bene, ovviamente. Saranno utili. Passiamo dalle tecnologie della salute a un altro paio di app invece. Una è AirChat, che segnalo soltanto perché c'è dietro Nabal Ravikant, quindi uno sguardo bisogna tenerlo. È una sorta di social network che è un misto mare tra Twitter e Clubhouse. Clubhouse, ai tempi, app che sarebbe dovuto esplodere clamorosamente, e poi, uscendo dal Covid, sono floppati pazzescamente. Io ci avevo scommesso su Clubhouse, mi sembrava la nuova onda dei social, e mi sono invece sbagliato clamorosamente. Però una cosa che è evidente a tutti quanti, e non è un caso che uno come Naval provi a lanciare una roba del genere, è che i social oggi chiaramente non funzionano. Questo è un problema di cui si fa finta che non esista, ma è evidente a tutti che i social oggi non funzionano. Non funzionano per vari motivi. Non funzionano per gli utenti, perché non sono ottimizzati per far bene agli utenti, se ci pensi. In generale, i contenuti non sono ottimizzati per far bene agli utenti. That's it. Cioè, è solo il contenuto più merdoso che viene premiato alla fine dei conti. Più estremo, il più urlato, e ne abbiamo parlato miliardi di volte. Per cui hai un problema macro per gli utenti. Hai un problema macro per chi fa i contenuti, che semplicemente viene premiato più contenuti merdosi fa. Questo non va bene, evidentemente. Hai un problema macro delle piattaforme, sui modelli di business piattaforme, che ovviamente hanno un modello pubblicitario, per cui tu sei il prodotto, bla bla bla, tutte queste menate. Hai il problema che hai pochi signori che controllano tutto, e quindi c'è bisogno del Web3, perché senza Web3, dove tu hai un po' quantomeno di decentralizzazione, tu hai 5 aziende che controllano i bocchettoni di ingresso alla comunicazione e al business del pianeta. Ah, non è possibile sta roba qua. Quindi è evidente a tutti che questo modello non funziona e deve cambiare. Hai anche un tema di profondità, secondo me, dove è tutto così a snack, short, per cui diventi veramente sempre più un coglione a usare tutte le piattaforme che hai in giro, a meno di costruirti proprio dei tuoi feed personalizzati. Quindi, non so, se tu vedi i miei feed, c'hai gli scacchi, c'hai le interviste lunghissime, i podcast di approfondimento, c'hai il ping pong, cioè hai della roba che piace a me, ma te lo devi costruire tu. Quello che di default ti offre questo mondo è MrBeast. Con tutto rispetto per MrBeast imprenditore, hai contenuti, voglio dire, anche no. Questo è il problema, no? È tutto molto livellato in basso, ecco. Non per una società che vuole evolversi, che vuole avere più conoscenza, più spiritualità, più visione, più educazione, più gentilezza. No, questi valori non ci sono, ecco, sulle piattaforme oggi, quindi di default quanto a me. Per cui mi piace vedere degli esperimenti. La parte voce è una parte che in un qualche modo ti permette di avere dei dialoghi più interessanti. Ai tempi di Clubhouse a volte avevi agli inizi dei dialoghi interessanti, perché sai, dovevi ascoltare, le persone avevano più tempo per capirsi. Quando invece ti scrivi così a snack diventa molto difficile. Per cui tengo d'occhio, ecco, gli esperimenti, soprattutto di Web3, di decentralizzazione, di tutto quel mondo lì. Anche per i creator non è possibile che tu hai creato delle community che sono interessate ai tuoi argomenti, o a te, a quello che fai, e poi da un giorno all'altro queste piattaforme ti chiudono i bocchettoni e tu sparisci. E se ti sposti da una all'altra non è che le persone ti possono seguire, no, perdi tutto. Per cui è follia totale. Ad oggi è chiaro che il prezzo da pagare è troppo alto. Socializziamo le perdite e privatizziamo gli utili in poche mani. Questa è la cosa che non funziona. AirChat, diciamo, sulla parte audio, prova a fare qualcosa di diverso. Dagli un occhio e fammi sapere. Chiudo con Udio, UDIO Beta. Se ne è parlato tanto, è uno strumento per generare musica che ha raccolto ottimi feedback. Ti faccio sentire qualche musichetta. Tu in pratica vai lì e gli descrivi la musica che vuoi. I swear the blossoms catch my eye. They make me feel right. Oh yeah, baby. E questo è UDIO. Provalo. Right. Too bad. Che cosa dici? Ti metti la tua descrizione, il genere, e lui te la genera. Strumento che nelle mani di un musicista, secondo me, fa veramente di tutto e di più. Ci fermiamo qui, ci vediamo alla prossima edizione, episodio dell'AI Show. Ti auguro una splendida giornata. Ciao.